State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying.
Occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Quattro minuti dopo le 8, buongiorno, buongiorno ascoltatori, è martedì, comincia una nuova settimana del Demone del Tardi e cominciamo subito da quello che è indubitabilmente il titolo del giorno, e il titolo del giorno è Che incubo, ma non è finita, no, non si tratta del Covid, cioè un po' anche il Covid, ma in questo caso l'incubo è la Svizzera, lei, la simpatica Confederazione Elvetica, che va ai mondiali, mentre l'Italia campione d'Europa invece no. Insomma, se volevamo trovare un modo per boicottare i mondiali del Qatar, potevamo in fondo sceglierne anche uno migliore, e invece abbiamo scelto questo, uno 0-0 con l'Irlanda l'Irlanda del Nord, che poteva anche bastare se la Bulgaria avesse fatto cadere la Svizzera, ma per far cadere la Svizzera non ci voleva la Bulgaria, ci voleva Renzi, e invece niente, e quindi si va agli spareggi. E se agli spareggi vogliamo avere una certezza di vittoria, mi sa che l'unica possibilità è che Mancini metta in campo i Maneskin, perché con i Maneskin si vince di sicuro. Ma intanto ci si interroga su come sia stato possibile che l'Italia, campione d'Europa, rischi di finire senza mondiale, esattamente come l'Italia di Ventura. E sui giornali si fanno ipotesi diverse: l'appagamento, gli infortuni, la paura. Ma l'ipotesi più accreditata sembra essere quella avanzata da un preprint che verrà pubblicato su Lancet, e cioè che l'effetto culo durerebbe un po' meno del previsto. Per questo sarebbe indispensabile subito un richiamo, oppure i mondiali ci vanno la Svezia e il Portogallo. E dunque c'è l'incubo azzurri, ma sui giornali torna pure l'incubo Covid. 4 regioni a rischio zona gialla, titola il Corriere. Friuli, Veneto, Liguria, Val d'Aosta, più Bolzano, mentre gli epidemiologi pronosticano 13 regioni a rischio zona arancione nel giro di 2 settimane. Anche qui eravamo campioni d'Europa, o quasi, ma poi ci siamo crogiolati sugli allori, e quindi via alla stretta sui trasporti. Per salire sull'autobus sarà obbligatorio il Green Pass, nessun controllo invece per quanto riguarda il biglietto, si potrà continuare come prima, perché è davvero affascinante immaginare come si possa controllare se si ha il Green Pass quando nemmeno si controlla se si ha il biglietto, cosa che comporterebbe il rischio della dittatura bigliettaria. Però intanto abbiamo la circolare firmata a 4 mani da Speranza a Giovannini, eccola qua, Corriere della Sera, pagina 5, la stretta nei trasporti, un caso sospetto e si ferma il treno. E già, perché a questo punto lo starnuto funziona un po' come il freno di emergenza. E ci e nick, sentiamo il cigolio dei freni. Fabio Savelli a pagina 5, il Green Pass prima di salire su un treno dell'alta velocità, lo stop temporaneo dei convogli se un passeggero presenta sintomi che possono far sospettare un caso di Covid a bordo, massimo 2 passeggeri nei taxi, ma il limite può essere derogato se chi viaggia appartiene allo stesso nucleo familiare. Mica vero, lo dico per esperienza personale, ieri sera rientrando in aeroporto eravamo in 4, nucleo familiare, e nessuno, ma proprio nessuno, ci ha preso, perché l'unico tassista abilitato a portarci tutti e 4 era una specie di furgoncino tipo quello dei libici in Ritorno al Futuro, che alla fine ci ha portato a casa. In realtà, più che Ritorno al Futuro, sembrava il tassista di Men in Black, tipo guidato da un alieno travestito da terrestre, e infatti c'aveva anche un televisore a bordo su cui veniva proiettato proprio Men in Black. Comunque queste sono alcune delle novità, scrive il Corriere, contenute in un'ordinanza firmata ieri dal ministro della salute Roberto Speranza di concerto con il collega dei trasporti Enrico Giovannini. Nell'allegata all'ordinanza si spiega che i controlli dei Green Pass devono essere preferibilmente svolti prima della partenza, dunque se ne vince non c'è alcuna obbligatorietà, anche perché spiega come possa essere particolarmente ostico e complicato allestire un controllo dei Green Pass per tutti quanti i treni dell'alta velocità. L'onere della verifica spetterebbe al personale delle aziende, ma non è immaginabile un controllo capillare di tutti i passeggeri per le file che si verrebbero a creare. Potrebbe essere il gestore delle Ferrovie dello Stato a farsene carico, visto il personale in servizio negli scali ferroviari, ma forse servirà un chiarimento applicativo, altrimenti c'è il rischio che tutto resti com'è. Insomma, c'è una circolare, ma poi non ci sono gli strumenti per applicarla. A proposito di trasporti, attenzione, perché potrebbero viaggiare solamente 2 passeggeri sui taxi, ma potrebbe viaggiare trovare forse solamente un pacco sui camioncini di Amazon. Black Friday, lo sciopero dei corrieri Amazon in appalto, per noi ritmi e orari insostenibili. Siamo a pagina 13 del Fatto Quotidiano. Scrive Roberto Rotunno: nonostante appena 2 mesi fa sia stato firmato l'accordo definito storico tra Amazon e i sindacati italiani, quest'anno tornerà lo sciopero del Black Friday. I corrieri addetti alle consegne per il colosso dell'e-commerce si fermeranno il 26 novembre, giorno dei mega sconti. Vogliono che si riducano i carichi di lavoro, il numero di pacchi da consegnare, le ore settimanali, e chiedono un premio economico. Saltate le trattative, hanno indetto la mobilitazione nel giorno più importante dell'anno. Il paradosso è solo apparente: l'intesa del 15 settembre al Ministero del Lavoro riguarda solo Amazon, mentre i servizi di consegna vengono svolti da imprese fornitrici. In quella sede l'azienda di Jeff Bezos ha rifiutato di assumersi la responsabilità di quello che accade in queste ditte, sebbene tutte lavorino prevalentemente per Amazon, alcune addirittura in esclusiva. E malgrado i ritmi di attività dei driver dipendano dai tempi dettati da Amazon stessa, insomma, come da tempo rivendicato, è un processo unico, anche se viene svolto da diverse realtà. Ecco perché oggi quell'accordo annunciato con grande enfasi dal ministro Andrea Orlando non ha potuto evitare lo sciopero. E quindi attenzione, perché arrivano le restrizioni sui trasporti anche per quanto riguarda i pacchi del Black Friday. Intanto scopro questa mattina che il web si è innamorato di Midas, la gattina con 4 orecchie, lo stesso web che invece non si innamora di Figliuolo, il generale con le 3 dosi. E anzi, il web ha tutt'altro tipo di profilo per quanto riguarda la campagna vaccinale. E questa mattina Repubblica, con tutta l'enfasi di cui da un po' di tempo a questa parte è capace, titola: prove di eversione Novax, blitz della Digos, argomento a cui si dedicano molti quanti giornali. Potrebbe essere eversione oppure trattarsi di un'armata brancaleone, come scrive invece questa mattina La Stampa. Un'indagine che ha messo nel mirino tutta una gamma di napalm 51. Basta fare l'elenco: c'è l'idraulico di Cremona che sogna di trasformare le alberate di Roma in un patibolo nazionale, appendiamone uno per ogni pianta e lasciamolo marcire, così saranno di monito. Poi c'è il rider di Pescara che scriveva: meglio impiccarli e ghigliottinarli, bisognerebbe eliminare tutti dal Parlamento e metterci persone oneste, se sbagliano vengono ghigliottinati, andiamo a dare fuoco a tutto. Insomma, un po' di Battista, un po' Robespierre. Come dare fuoco a tutto, ci sono anche le istruzioni per l'uso, con un lancio sincronizzato di Molotov. D'altra parte, se siamo campioni nel nuoto sincronizzato, perché non possiamo diventarlo anche nel lancio sincronizzato di Molotov, che dal punto di vista della coreografia può essere addirittura più suggestivo. Poi c'è il disoccupato di Treviso che invita a scendere in piazza e a prendere ammazzate quelli della Digos. C'è il dipendente sanitario di Pesaro che si spinge ai confini dell'olocausto parlando di eliminazione totale e completa. C'è il pizzaiolo di Salerno che freme dal desiderio di vendetta: quando andiamo ad impiccare sti venduti schifosi, muoviamoci. L'impiccagione è molto gettonata, devo dire. Per esempio, anche c'è il consulente del lavoro di Pordenone che lancia minacce divinatorie. Il presidente della regione toscana morirà presto, scrive: impiccarlo è un dovere morale. Poi c'è la blogger di Siena, per quanto con pochi seguaci, che dispensa altre idee sovversive, ed essendo blogger ha anche un'idea un pochino più raffinata degli altri: mandate a Roma plichi di escrementi, scrive. C'è ancora la parrucchiera di Torino, il disoccupato di Palermo che suggerisce punizioni esemplari ai giornalisti: bastardi maledetti, vanno spazzati via, messi al muro, usati come bersaglio. Bersaglio di che cosa? Di lanci di bottiglie di acido. Ecco, scrive Massimiliano Peggio sulla Stampa, l'armata del furore social, dei conquistatori di like e di faccine combattenti antivaccini, anti green pass, anti restrizioni, antisistema. Usavano un canale Telegram, basta dittatura, 40.000 iscritti. Agli albori le discussioni ruotavano su fantacospirazioni e rimedi alternativi al Covid, poi con l'introduzione del Green Pass e la diffusione dei presidi nelle piazze, il canale si è trasformato in sfogatoio nazionale senza freni. Così, dopo il crescendo di minacce a politici, scienziati, giornalisti e la diffusione di dati sensibili come indirizzi di casa, luoghi di villeggiatura, è iniziata l'indagine della Digos e della Polizia Postale, inchiesta sfociata ieri in perquisizioni e avvisi di garanzie, 18 indagati per istigazione a delinquere con il ricorso a mezzi telematici, istigazione a disobbedire alle leggi, l'aggravante terroristica. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati oggetti e documenti. Al militante di Palermo è stata sequestrata per esempio una tanica da 5 litri di acido cloridrico, a Brescia una balestra che è molto a tono con lo stampo medievale della Weltanschauung del gruppo, poi baionette, un vecchio fucile, al teorico di Cremona alcuni coltelli, alla blogger senese un vecchio passaporto nazista, che cosa che non guasta mai. Naturalmente tutto questo diventa come dire un'ulteriore prova per il mondo Novax della dittatura che viene messa in atto. E sul tema oggi riflette Armando Spataro nel commento che ritroviamo anche sulla prima pagina di Repubblica, gli errori da non ripetere. E Armando Spataro, da ex magistrato, si rivolge agli intellettuali che supportano le posizioni dei no pass, soprattutto nei richiami alla Costituzione e all'esercizio della libertà di pensiero. Scrive Spataro: sostenendo la libertà di espressione del pensiero, i suddetti intellettuali dimenticano innanzitutto che anche la salute pubblica è bene primario previsto dalla Costituzione, articolo 32, che prevale su altri diritti soggettivi. È necessario chiedere dunque a politici e persone di cultura, nonché a quanti hanno il dovere di corretta informazione, di scendere in campo senza se e senza ma, condannando quelle forme di strumentale e dichiarato dissenso finalizzate invece solo ad agire illegalmente. E qua Spataro sembra assumere posizioni simili a quelle del sindaco di Trieste, ve lo ricorderete, che settimana scorsa richiamava gli anni di piombo e i provvedimenti da prendere nei confronti del terrorismo dei tempi degli anni di piombo. Stessa cosa sembra fare Spataro, salvo poi precisare: non si vuole qui affermare che i violenti di oggi siano simili ai terroristi di quegli anni, sarebbe un grave errore, ma per evitare gli esiti violenti di certi cortei e proteste non si può delegare solo alla magistratura la loro punizione e alle forze di polizia la loro prevenzione, salvo protestare poi per supposte misure liberticide. È necessario che tutti coloro che sono capaci di analisi serie evitino di sbuffare e voltarsi dall'altra parte, scendendo nell'agora del pubblico dibattito, che servirà a evitare che la logica dei Novax e no Green Pass diventi quella dei Nolex. Sembra quasi rivolgersi Cacciari, Spataro, che è stato ospite di un incontro al Leoncavallo con studenti No Pass, incredibile, Cacciari al Leoncavallo, dove gli stessi studenti hanno detto di essere emarginati come ai tempi del fascismo. Si segnalano anche i no pass che a fronte di uno spettacolo tratto da Primo Levi hanno riparagonato ancora una volta l'olocausto appunto alla imposizione del Green Pass. Intanto c'è anche chi protesta contro la dittatura dietologica, sono i bidelli di una scuola del modenese che sono entrati in sciopero per la dieta dei gruppi sanguigni. Leggiamo il pezzo da Open: un'intera scuola elementare in provincia di Modena è rimasta chiusa perché quattro bidelli, o meglio collaboratori scolastici, plastici, come vanno correttamente chiamati, convinti che nella scuola non si faccia abbastanza informazione sulla dieta dei gruppi sanguigni. I quattro infatti hanno aderito allo sciopero del sindacato autonomo europeo Scuola ed Ecologia, che per il 12 novembre aveva indetto l'astensione dal lavoro per i lavoratori della scuola con motivazioni, ha detto il sindaco di Castelfranco Emilia, da van spettacolo. Tanto l'Associazione per la ricerca contro il cancro ha ricordato come questa teoria della dieta basata sul gruppo sanguigno circoli ormai da almeno 20 anni senza lo straccio di uno studio in grado di confermarne la validità. Nei studi specifici, nelle revisioni sistematiche della letteratura, dicono hanno finora dimostrato benefici della dieta dei gruppi sanguigni sulla salute, ma intanto appunto i quattro bidelli di qui sopra sono scesi in sciopero indetto dalla sigla, dove sta che non me la ricordo più, Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia. Lasciamo il tema Covid, no pass e dintorni per addentrarci invece ancora una volta nel mondo della politica. Allora, innanzitutto la notizia è quella che dava l'Espresso qualche giorno fa, ovvero che Mattarella avrebbe firmato il contratto d'affitto, quindi a questo punto non ci sono nemmeno più le recondite speranze che possa rendersi disponibile per un secondo mandato, da cui la battaglia, scusate, mi stavo strozzando, che si sta aprendo per il Quirinale. E attenzione, perché a proposito di battaglie per il Quirinale, l'avete sentito anche nel giornale radio oggi, a pagina 10 di Repubblica, c'è la notizia che dice che cosa? Che Berlusconi sarebbe indirizzato al Colle anche con i voti di Italia Viva. Chi lo dice? Lo dice Micci, che Matteo Renzi mi ha detto che se a Berlusconi dovessero mancare solo quelli, i voti di Italia Viva sarebbero garantiti. Micciche, che è presidente dell'Assemblea regionale siciliana, e scrive Emanuele Lauria, racconta un passaggio di una conversazione avuta con l'ex premier nel corso della famosa cena avvenuta a ottobre a Firenze, dove l'argomento principale era il patto tra Forza Italia e Italia Viva per le elezioni a Palermo, ma nel menù dell'enoteca Pinchiori sarebbe finita anche la corsa alla Colle. Renzi non ha mai fatto mistero di avere altre idee per la successione a Mattarella, coltiva l'ambizione di condizionare la scelta attraverso un polo di centro, dove Casini sarebbe una delle ipotesi in campo, ma in un quadro diverso, in un'eventuale red rationem della quarta votazione, sarebbe pronto a garantire il suo soccorso al Cavaliere. Tra le smentite degli ambienti renziani, Micciche riferisce la stessa operazione di cui si è fatto portavoce un altro pioniere forzista ben più noto, quel Marcello Dell'Utri, che ha ricominciato a frequentare casa Berlusconi dopo la condanna per mafia oltre 5 anni di detenzione. Lunedì scorso Dell'Utri si è presentato ad Arcore alla riunione tra dirigenti e coordinatori regionali. Silvio, stai tranquillo, ho parlato con Renzi, da quelle parti ti vota anche la segretaria, la battuta riferita da uno dei presenti. E Dell'Utri nel corso della riunione avrebbe anche trasmesso l'ottimismo di Renzi, mi ha detto di fidarci di lui, che ha fatto cadere Conte, e io mi fido, salvo poi confidare i dubbi del senatore fiorentino sui tranelli che a Berlusconi potrebbero fare invece Salvini e Meloni. Si badi, scrive Lauria, non sarebbero impressioni ricavate solo da una conversazione telefonica. Dell'Utri e Renzi si sarebbero visti a Roma pochi giorni prima il vertice di Arcore. A confermarlo è ancora una volta Micciche, che con l'ex presidente di Publitalia ha un rapporto ultra trentennale. Sì, Marcello mi ha raccontato di aver incontrato Renzi, non so se sia stato un incontro casuale, ma l'incontro c'è stato. Come sapete, nel mondo del retroscenismo politico la linea di separazione tra il filmone e la realtà è estremamente sottile, però intanto, come dire, chi parla è Micciche. Un Berlusconi riproiettato ancora una volta come competitor reale verso il Quirinale. Naturalmente sul tema va a nozze il Fatto Quotidiano, che oggi titola Dell'Utri, Verdini, Letta, 30 voti per Berlusconi al Colle, Gianni e i due pregiudicati a caccia dei peones. Non ci fosse Berlusconi, ci potrebbe essere il suo sosia parodiante, ovvero Fedez, che ha trollato tutti quanti i quotidiani regalandosi un gigantesco spottone per il nuovo disco. Ma visto che Fedez non ci sarà, potrebbe essere interessante anche la candidatura di un signore che si chiama Adriano Cario. Chi è Adriano Cario? È un imprenditore di origine calabrese che da un po' di tempo è senatore, perché è stato eletto in Argentina. Ma come è stato eletto? Sarebbe stato eletto con 2000 schede taroccate in cui il suo nome veniva scritto dalla stessa mano o dalle stesse mani. 2140 schede, così risulta dalle perizie, sono state taroccate, ovvero vergate da un ristretto numero di elettori che quindi hanno espresso più volte, anche in seggi diversi, la stessa preferenza. L'esame calligrafico non lascia dubbi, le perizie sono agli atti dell'inchiesta della Procura di Roma scattata in seguito al ricorso presentato dal candidato del Partito Democratico Fabio Porta e avente come oggetto 32 sezioni a Buenos Aires. Un pasticcio, voler essere generosi, che solleva lunghe ombre sulle modalità con cui vengono celebrate le elezioni degli italiani all'estero. A fronte, come dire, di una perizia accertata da parte della magistratura con oltre 2000 schede taroccate, ci si aspetterebbe che la giunta per le elezioni di Palazzo Madama sospendesse il senatore di cui sopra, e invece la giunta per le elezioni di Palazzo Madama, presieduta da Maurizio Gaspari, si è appena espressa sul ricorso salvando il seggio del senatore Cario. Alla giunta, della giunta fa parte anche l'ex grillino Gregorio De Falco, che ha parlato di voti a favore della convalida da parte di Lega, Forza Italia, ma soprattutto, dice, Movimento 5 Stelle. E del Movimento 5 Stelle oggi si scrive perché La Stampa intervista l'ex premier Conte, intervista in prima pagina che fa anche titolo e che segue il patto che era stato lanciato da Enrico Letta tra le forze politiche. Proprio sulla stampa Letta era stato intervistato, aveva lanciato questo patto nella maggioranza per blindare la manovra e per trovare un accordo per il Quirinale, e La Stampa oggi a questo punto va a sentire con Ilario Lombardo che cosa ne pensa Conte. E si parte dal percorso lungo e faticoso da premier a leader in un di un partito che gli sta facendo toccare con mano le difficoltà di un progetto che deve fare i conti con un'incognita, il Quirinale, incognita che se ne porta dietro altre: il controllo dei gruppi parlamentari, l'identità del nuovo Movimento 5 Stelle, il rapporto con gli alleati e i partner di governo, a partire proprio dal segretario del PD, che sembra averlo spiazzato proponendo un incontro tra i leader sulla manovra. E allora si parte proprio da lì. La prima domanda che gli fa Ilario Lombardo è: presidente, siederà al tavolo di Letta? Ritengo senz'altro opportuno, dice Letta, dice Conte, pardon, un incontro con gli altri leader per assicurare un percorso più spedito alla legge di bilancio, ma suggerisco di far sedere al tavolo anche i capigruppo. Non vorrei che un incontro del genere venisse percepito come lesivo delle prerogative del Parlamento, traduce Ilario Lombardo. E quindi è un no, al contrario, dice Conte, vorrei approfittare di questa occasione per rilanciare un altro confronto con tutte le forze politiche per affrontare il tema delle riforme costituzionali. Il sistema così com'è non va. Che cosa non va? Gli chiede Lombardo. Non possiamo competere a livello internazionale avendo premier che magari per colpa di piccoli partitini si avvicendano dopo un breve periodo e sono richiamati a confrontarsi con capi di Stato e di governo che rimangono in carica per decenni. Ed è facile leggere tra le righe di questa risposta Costa, che è molto politichese come tanta parte dell'intervista, un tratto autobiografico che continua a bruciare nel cuore del leader del Movimento 5 Stelle, ovvero sembra parlare di se stesso e di Renzi. E ripartiamo proprio da qui, da questo punto, poi nella lettura dell'intervista a Conte, che ci rimanda poi alle 13 domande del Movimento 5 Stelle a Renzi, che rievocano il fortunato genere delle 10 domande di Repubblica a Berlusconi. Sono passati 20 anni, ma tutto torna a essere incredibilmente asincrono. Intanto dalla linea alla GR per l'edizione delle 8:30 e poi ripartiamo per l'appunto da questo passaggio dell'intervista che La Stampa oggi fa a Conte. It's good morning time, it's good morning time. Wake, it's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake, it's a new day, it's time to stretch. The sun is shining, big day ahead. My feet are moving, I'm gonna dance and eat my breakfast. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time. Le 8:36, eccoci qua con la seconda parte del Demone del Tardi e con il Good Morning del mattino, andando a riprendere l'intervista che oggi La Stampa fa a Conte, là dove ci eravamo lasciati con quella domanda di Ilario Lombardo, che chiede a Conte che cosa non va, e Conte che dice: non possiamo competere a livello internazionale avendo premier che magari per colpa di piccoli partitini si avvicendano dopo un breve periodo e sono chiamati a confrontarsi con capi di Stato e di Governo che rimangono in carica per decenni. Risposta in cui trascolora il sottotesto autobiografico della ferita infertagli da Renzi, e la coglie immediatamente Ilario Lombardo quando gli chiede: tutto questo per vendicarsi di Renzi? E risponde Conte: tra i leader dei partiti ci sono ex premier come Silvio Berlusconi e Letta che ci sono passati prima di me, insomma mal comune mezzo gaudio, e che, aggiunge Conte, in un modo o nell'altro hanno subito questa instabilità di governo. Il momento è perfetto, quali migliori interlocutori per affrontare la riforma della Costituzione? Anche Berlusconi, gli chiede Ilario Lombardo, è il leader di un partito di maggioranza, dice Conte, che sdogana pure lui Berlusconi a questo punto come interlocutore politico. Ma intanto fermiamoci un attimo al duello rusticano tra Renzi e Conte, e tra il Movimento 5 Stelle e Italia Viva, perché come sapete viene rispolverato un vecchio format degli anni 90, quello delle 10 domande di Repubblica che diventano a Berlusconi, che diventano le 13 domande del Movimento 5 Stelle a Renzi, argomento su cui non era difficile immaginarlo apre il Fatto Quotidiano. 13 domande sul caso Open tramite il portale dei 5 Stelle. Renzi rispondi, recita l'hashtag, e di seguito si leggono i 13 quesiti che rinfacciano al senatore risposte e silenzi sulla vicenda Open. Un morto, scrivono Luca De Carolis e Giacomo Salvini, a cui il furo tamatore risponde di corsa via Twitter evocando lo sconto frontale. Conte ha preparato per me 13 domande, sarò felice di rispondere in un confronto in diretta TV, aspetto la sua proposta di data e nel frattempo preparo le 13 domande per lui, dalle mascherine al Venezuela. Pare quasi di sentire l'armonica dei film di Sergio Leone, ma il western, lo spaghetti western di Leone è sei span è più affascinante. Intanto noi teniamo quello che passa il convento. Lei, scrivono i 5 Stelle, ha definito un'ipotesi di scuola il progetto mirato a creare una struttura di propaganda antigrilline e a diffondere rilevazioni mirate a distruggere la reputazione e l'immagine pubblica di 5 Stelle di alcuni giornalisti. Ma che tipo di scuola e di offerta didattica lei e i suoi collaboratori vi siete dedicati? Questa è una delle 13 domande apparse nel portale di 5 Stelle. Il portale gli ricorda ricorda anche la quantità impressionante di profili di illiceità dagli investigatori privati ai server sottratti alla legge italiana, di cui era colmo quel progetto, e gli chiede perché lo inoltrò via iPhone senza alcun commento a un altro suo collaboratore, cioè Marco Carrai, anziché prenderne le distanze, e poi vari altri quesiti: se Italia Viva si opporrà alla proposta di legge sul conflitto di interessi con divieto per i parlamentari italiani di ricevere finanziamenti da governi stranieri, e se non ha ritenuto quantomeno inopportuno ricevere somme dai Benetton con la procedura di annullamento della concessione ancora aperta. Insomma, queste le contestazioni che hanno, scrivono i giornalisti, al fatto un primo obiettivo politico, secondo fonti dei 5 Stelle, cioè rendere chiaro al PD che si devono allontanare da Renzi e che devono tenerlo a distanza, riassumendo che non può stare ai tavoli, e a 2 mesi dalle votazioni per il Colle è una considerazione che può avere un peso anche per il Renzi ormai pronto alla Leopolda 11, che ha detto ai suoi fedelissimi sarà esplosiva. Leopolda che si terrà nel fine settimana, proprio quando ci sarà il voto in giunta per le immunità del Senato sull'uso delle intercettazioni disposte dalla Procura di Firenze nell'inchiesta Open. Dal palco del capoluogo toscano Renzi potrebbe annunciare proprio l'uso illegittimo delle intercettazioni da parte dei PM fiorentini, visto che il centrodestra, che ha la maggioranza in giunta, è pronto a salvarlo. E al caso Open, appunto, Renzi dedicherà, secondo le indiscrezioni, la parte centrale dell'evento. Ma torniamo all'intervista di Conte. Ci eravamo lasciati nel passaggio in cui sdoganava come interlocutore politico Berlusconi in quanto leader di un partito di maggioranza, e a quel punto lo pungola Ilario Lombardo: ma questo vale pure per Renzi? Da Renzi, risponde Conte, ci aspettiamo che trovi il tempo tra un viaggio di affari e l'altro per rispondere alle 13 domande su Open. Intanto poi Lombardo gli chiede di anticipare le sue proposte da portare al tavolo del governo. Ne abbiamo pronte tante, dice Conte, dalla sfiducia costruttiva alla fiducia a Camera unificata, dalla possibilità del Premier di sostituire i singoli ministri alla modifica dei regolamenti parlamentari in modo da rendere poco conveniente il passaggio dall'uno all'altro gruppo. E Ilario Lombardo gli fa notare: con la sfiducia costruttiva un governo potrebbe cadere solo se ci fosse già un altro governo pronto per la fiducia. Risolvereste il problema del passaggio di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale. Ma lei lo vuole Draghi al Quirinale o lo vuole a Palazzo Chigi? Risposta di Conte: l'ho già detto, la sua autorevolezza non gli preclude nulla, ma dovremmo smettere di tirarlo per la giacchetta a destra e a manche. Qua si riprecipita nella fumosità del politichese. Lei però lo incalza ancora Lombardo: prima ha promosso Draghi al Quirinale, poi è parso cambiare idea per non spaventare i parlamentari che temono il voto. È sicuro di garantire il controllo del Movimento 5 Stelle per il Colle? Risponde evasivamente Conte: questo discorso di controllare i parlamentari a me non piace, sono per un libero e costante confronto con i parlamentari tramite i capigruppo. Io non ho nessun interesse ad andare prima al voto, e quindi dovremo lavorare per evitare di esporre il paese a questo scenario. Qui c'è più sostanza nella risposta, perché Conte dice chiaramente che non vuole andare al voto, e quindi meglio Draghi al governo, oppure c'è una soluzione per mantenere continuità governo con l'ipotesi Draghi al Quirinale, o non se ne fa nulla. Lombardo poi gli domanda anche: ma non le infastidisce l'attivismo di Di Maio su Quirinale, Europa e strategie? E qui la risposta velenosa di Conte, che tradisce quanto i rapporti non siano esattamente idilliaci con Di Maio, è la seguente: Luigi sta presentando il suo libro appena uscito, è normale che abbia molte occasioni in cui parlare anche dell'attualità politica. Insomma, Di Maio, come Fedez, utilizza il contesto politico per promuovere in questo caso il libro invece che il disco. Gli si chiede anche cosa ne pensa della conferenza sul clima COP26, visto che la bandiera ambientalista continua a garrire al centro delle opzioni politiche del Movimento 5 Stelle. Risponde Conte: il clima deve diventare una priorità per qualunque partito, ma il Movimento 5 Stelle può rivendicare il fatto di essere stato sin dall'inizio il portavoce del nella battaglia ambientalista, però gli dice Ilario Lombardo, beh, Greta direbbe che è un po' un bla bla, e Conte orgogliosamente risponde: io voglio recuperare il voto dei giovani, delle tante ragazze che come Greta si battono per salvare il mondo. Il Movimento 5 Stelle si spinge a dire già il partito di Greta in Italia, niente meno. Direi che ci possiamo fermare qui per quanto riguarda le questioni della politica, e allora andiamo invece a Liverpool, dove per non farci mancare niente sarebbe tornato anche il rischio terrorismo, alzato il livello d'allarme. Siamo a pagina 15 del Corriere della Sera, dopo l'episodio del taxi esploso l'altro giorno, in cui si è rischiato un attentato ben più grave dal punto di vista delle vittime. L'unica vittima invece è stata l'attentatore stesso, è un profugo siriano convertito al cristianesimo, l'attentatore di Liverpool che si era fatto esplodere domenica mattina dentro a un taxi di fronte all'ospedale femminile della città, racconta la vicenda Luigi Ippolito, corrispondente del Corriere da Londra. Il terrorista aveva cambiato anni fa il suo nome in Enzo Almeni per sembrare più occidentale ed avere più chance di ottenere asilo, un nome, pensate, scelto in onore di Enzo Ferrari, in quanto l'uomo era un appassionato di corse automobilistiche. L'attentatore soffriva di problemi mentali. Nel 2014, poco dopo essere arrivato in Gran Bretagna dall'Iraq, gli era stato combinato il trattamento sanitario obbligatorio in una clinica psichiatrica per essere stato sorpreso a brandire un coltello nel centro di Liverpool. Aiutato da una rete di volontari cristiani, nel 2017 Enzo si era convertito al cristianesimo in quella stessa cattedrale anglicana di Liverpool, che era il vero obiettivo del suo attacco, che lui avrebbe voluto colpire mentre lì era in corso la cerimonia di commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Solo il blocco stradale lo aveva costretto a farsi condurre fino all'ospedale, dove aveva fatto detonare l'esplosivo nel taxi. E qui si innesta la storia di eroismo del tassista, che però forse non sarebbe esattamente quello che è accaduto. Secondo una prima versione, il tassista David Perry aveva notato che qualcosa non andava, è saltato fuori dal taxi, ha chiuso le porte con l'attentatore dentro, appena lo ha fatto c'è stata l'esplosione. Ma in realtà, scrive il Corriere, la polizia di Liverpool non ha confermato questa versione dei fatti, e la stessa moglie di David Perry è sembrata smentirla quando ha scritto su Facebook che ci sono molte voci che girano su di lui, che è stato un eroe che ha chiuso il passeggero dentro la macchina, ma la verità, dice, è che è senza dubbio fortunato ad essere vivo. L'esplosione è avvenuta mentre era nella macchina e come sia riuscito a scappare è un puro miracolo. Intanto ieri il governo britannico ha alzato il livello di allarme da sostanziale a severo, il che vuol dire che un altro attacco è considerato altamente probabile, e la ragione è che questo è il secondo attentato nel giro di un mese, dopo l'uccisione a ottobre del deputato conservatore David Ames. Non che si pensi che i due attacchi siano legati, si tratta di gesti isolati di terroristi fai da te, ma il contesto generale quello che preoccupa. Dall'attentato di Liverpool invece a una storia che oggi non troviamo sui giornali, ma che è ripresa da diversi quotidiani online, e della storia della tennista cinese Peng Shuai. Non so se se ve la ricordate, la notizia era di qualche giorno fa, ovvero la tennista numero 35enne, ex numero 1 al mondo di doppio, aveva denunciato di essere stata stuprata dall'ex vice premier cinese Zhang Gaoli. Lo scorso 2 novembre aveva pubblicato le sue accuse di rapporti sessuali forzati sull'account ufficiale di Weibo, il Twitter cinese. Il tweet è stato poi rimosso, ma non è passato inosservato. A partire dal 4 novembre la censura cinese aveva provato a fare pulizia sul web di ogni riferimento al messaggio di accusa all'ex vice premier, ma tantissimi utenti del social avevano provveduto a fare degli screenshot che hanno cominciato a circolare in modo massiccio. Bene, che cosa è successo? Che a partire da quel momento della tennista di Peng Shuai si sono perse le tracce. È apparso un hashtag intitolato Where is Peng Shuai, e la comunità internazionale ha cominciato a interrogarsi su che fine abbia fatto. Il caso ha assunto una dimensione ancora più rilevante quando nelle ultime ore anche l'associazione delle tenniste professioniste ha preso posizione a riguardo, chiedendo che le accuse della giocatrice vengano considerate seriamente, che si apra dunque un'indagine trasparente. Intanto appunto si attendono notizie sulla sorte di Peng Shuai, di cui non si hanno più indicazioni da un po' di giorni a questa parte. Andiamo a vedere le altre notizie che troviamo sui quotidiani di oggi. Per esempio Avvenire che oggi ha una sovracopertina. La prima pagina normale apre con la stretta sui trasporti dovuta alle nuove regole anti-Covid, ma c'è una sovracopertina in cui c'è un'immagine della bandiera europea dove le stelle sono sostituite dal filo spinato. Il titolo è: se questa è l'Europa, la Polonia annuncia la costruzione di un muro al confine con la Bielorussia per fermare l'ingresso dei rifugiati usati come arma di ricatto da Lukashenko. Dai migranti nel Mediterraneo alle barriere sulla rotta balcanica, il vecchio continente si blinda. E su questa sovracopertina c'è l'editoriale firmato da Marco Tarquinio, intitolato appunto Una corona di filo spinato. Che cosa scrive Tarquinio? Scrive di uomini e donne e bambini senza nulla, fatti esercito e tenuti in ostaggio in un conflitto non meno crudele da quello da cui scappano. Il filo spinato sta sostituendo le stelle sopra le terre d'Europa, da est a ovest, da nord a sud. Accade per inerzia e per malizia, per ideologia e per pavidità, accade per perdita di radici e di senso e per svuotamento di valori. Su questo contano gli avversari esterni e interni, dall'Unione, sui deficit morali e sulle paure. Eppure costoro avrebbero armi spuntate, scrive Tarquinio, se i governanti dei 27 non si ostinassero a lasciare al caso e all'orrore la politica migratoria e umanitaria di un continente che invecchia e che deve uscire dall'autoparalisi indotta dagli egoismi nazionalisti e dall'ormai imbalsamato ma sempre più miope e iniquo regolamento di Dublino, che riduce i richiedenti asilo ad appestati da confinare, costi quel che costi, nei luoghi di primo ingresso. Se questi nostri governanti, scrive ancora Tarquinio, non avessero fatto dei migranti il mostro politico mediatico che sappiamo, se non avessero perfino trasformato le vittime in carnefici e costruito norme e sistemi che clandestinizzano quasi tutti i lavoratori più poveri, oggi Lukashenko e Putin, Erdogan e i signori della guerra libici non avrebbero modo di scatenare pericolose redditizie e crisi ai confini di un'Unione che magari non finanzia apertamente nuovi muri come qualcuno vorrebbe, ma tanti ne costruisce a prescindere, esibiti o appena dissimulati, barriere che bloccano e infragiliscono anche chi le ha concepite e le mantiene. E a proposito del mostro mediatico, attenzione, perché un attentato, peraltro non riuscito, come quello di Liverpool, è un niente che ricontribuisca ad alimentare la narrazione dell'immigrazione e l'equazione dell'immigrazione uguale terrorismo. Altre notizie che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani sono per esempio l'addio dopo 15 anni di Carron, che lascia la presidenza di CL. Il presidente di Comunione e Liberazione, Don Julian Caron, si adegua alle nuove regole volute da Bergoglio e lascia la guida del movimento fondato da Don Giussani. Siamo sulla prima del Manifesto, anche il Manifesto in taglio alto ha il tema del confine tra Polonia e Bielorussia. La UE vara le sanzioni contro la Bielorussia, intanto Minsk sposta altre centinaia di migranti alla frontiera. Ma il titolo del Manifesto di oggi è dedicato alle polveri sotto al tappeto. Si parla della strada strage silenziosa nel 2019 in Europa, 364.000 morti premature causate dal cocktail di veleni nell'aria, sotto accusa auto, industrie e riscaldamento. L'Italia la più colpita dalle polveri sottili, la denuncia dell'Agenzia UE per l'ambiente il giorno dopo il flop della COP26 sul clima. Abbiamo ancora 3 minuti, mannaggia, stavo per lasciarmi scappare l'altra vera notizia che riguarda il mondo del pallone di oggi, ovvero che il nuovo presidente del Genova è niente meno che Zangrillo, proprio lui, Zangrillo, al Genova, dove rischiavano di andare in Serie B, devono aver preso troppo alla lettera l'esigenza del rianimatore. Sta di fatto che se una volta erano gli imprenditori a scendere in campo nel mondo del calcio e diventare presidenti delle squadre di Serie A, Zangrillo potrebbe inaugurare invece la stagione dei virologi presidenti di squadre di calcio. Potremmo vedere, che ne so, Pregliasco presidente della Foggia, Burioni presidente del Frosinone, eccetera eccetera. Vediamo, potrebbe essere un nuovo suggestivo orizzonte. Intanto siamo sulla prima del Sole 24 Ore, che titola con la promessa di Christine Lagarde di tenere i tassi fermi per tutto il 2022. La presidente della BCE a Bruxelles parla di un'improbabile stretta per l'anno prossimo. Lagarde, che si concentra anche sul tema dell'inflazione, calo in vista, ma sarà più lungo del previsto il ritorno a livelli accettabili. Per garantirsi invece livelli accettabili di fiscalità, la Shell, che insieme agli altri colossi del petrolio è stata tra i principali protagonisti di COP26, come sapete, decide di abbandonare l'Olanda, terra natia, come sede fiscale, di prendere la sede fiscale a Londra. Tasse alte e polemiche green, la Shell lascia l'Olanda. Con questo direi che siamo arrivati praticamente e in orario alla fine della puntata di oggi del Demone del Tardi. Vediamo ancora le prime pagine che non abbiamo intercettato. Il Messaggero apre, come fanno altri quotidiani, sul argomento Covid, con un'intervista a D'Amato della Regione Lazio, che parla della terza dose dopo 5 mesi, troppi contagi, bisogna anticipare il richiamo. Sulla prima del Messaggero riverbera ancora una volta il titolo periodico di oggi con l'incubo Italia appesa agli spareggi, argomento di cui si interessa invece nella prima Domani, che apre con tutto quello che c'è da cambiare nella prima manovra del governo Draghi, che si discute da oggi in Parlamento. Visto il ritardo, scrive Domani, soltanto il Senato avrà modo di esaminare la legge di bilancio, dall'ecobonus al reddito di cittadinanza. Sono molti i provvedimenti che peggiorano l'esistenza per accontentare tutti i partiti. L'Europa del filo spinato anche sulla prima di Domani, mentre nell'inserto di Repubblica troviamo l'album di Book City 2021, perché questo fine settimana torna Book City. E chiudo con questo, perché Radio Popolare come sempre avrà una sua postazione a Book City, ce l'avrà nel cortile della Rocchetta all'aperto, e quindi sarà anche per gli ascoltatori un'occasione di passare da quelle parti e di poterci rivedere finalmente in presenza durante, prima e dopo le trasmissioni di Radio Popolare. Quindi insomma, segnatevi l'appuntamento se vogliamo vederci una volta tanto dal vivo e in mezzo ai libri. Venerdì, sabato e domenica saremo tutti quanti a Book City. Mi fermo qua perché tra poco arriva Prisma. Vi auguro una buona giornata, naturalmente sempre con i nostri programmi. Grazie a tutti, a Gianmarco Bacchi. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 8.